Grazie a tutti voi per il fervore, grazie soprattutto al nostro Signore. Vi stavate per rilassare, ma vi chiedo invece di alzarvi in piedi. Leggiamo nel Vangelo di Marco, capitolo 15, Vangelo di Marco, capitolo 15, leggeremo dal versetto 1. Fratello Nicola ha interpretato esattamente anche da parte mia tutto quello che anche io avrei detto, anche in relazione a quanti ci visitano questa mattina. Dio ci benedica insieme. Leggiamo insieme, appunto, continuando questa serie che ci sta accompagnando in questo 2019, chissà nel 2020 quale sarà la serie. Marco 15 dal versetto 1 è scritto così: la mattina presto i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose e Pilato di nuovo lo interrogò, dicendogli: non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano? Ma Gesù non rispose più nulla e Pilato se ne meravigliava. A ogni festa Pilato era solito liberare coloro, loro un carcerato, quello che essi domandavano. Vi era allora in prigione un tale chiamato Barabba, insieme ad alcuni ribelli, i quali avevano commesso un omicidio durante una rivolta. E la folla salita cominciò a chiedere che facesse per loro come era solito fare. E Pilato rispose loro: volete che io vi liberi il re dei giudei? Perché sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto liberasse loro Barabba. Pilato si rivolse di nuovo a loro dicendo: che volete dunque che io faccia di colui che chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato disse loro: ma che male ha fatto? Ma essi gridavano più forte che mai: crocifiggilo. Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù dopo averlo flagellato perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero nel cortile interno, cioè dentro il pretorio, e radunarono tutta la coorte. Lo vestirono di porpora e dopo aver intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo e cominciarono a salutarlo: salve, re dei giudei. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e mettendosi in ginocchio si prostravano davanti a lui, tutta una messa in scena. E dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora, gli abiti da re, lo rivestirono delle sue vesti e lo condussero fuori per crocifiggerlo. Preghiamo qualche momento. Padre, noi ti ringraziamo per il bene che rappresenta per noi la tua parola, il Vangelo. Signore, noi vogliamo anche questa mattina riflettere su noi stessi, esaminarci e soprattutto considerare il tuo sublime amore verso ciascuno di noi. Signore, aiutaci a fare meglio di Pilato. Aiutaci, Signore, a prendere chiaramente, nettamente posizione per te, per la verità, per fare non ciò che conviene, ma ciò che è giusto, ciò che tu desideri da noi. Spirito di Dio, assisti, aiuta chi parla e chi ascolta. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. State comodi. Vogliamo soffermarci qualche minuto sulla verità di questi versetti. Continuando a parlare di ciò che Gesù ha sofferto per noi, continuando a parlare della cosiddetta passione di Gesù in termini di patimento, abbiamo detto già. Studiamo il caso Pilato, così possiamo definirlo. Il caso Pilato. Il caso Pilato è per noi uno specchio. Ci dà modo di riflettere sulla nostra spiritualità, sulla nostra fede, sul nostro coraggio, soprattutto sulle nostre decisioni. Quando si tratta di scegliere, quando si tratta di prendere una decisione, c'è qualcuno forse tra noi che fa come Pilato? O che si è trovato ad agire come il governatore della Giudea? C'è qualcuno che forse stamattina è qui o in ascolto oggi che tende a delegare agli altri la scelta e non a fare delle scelte responsabili? Pilato è l'emblema di tutti coloro che vorrebbero che gli altri decidessero per loro. Abbiamo notato insieme come Pilato si pone verso gli altri. Versetto 9, Pilato rispose loro, risponde alla folla: volete che io liberi per voi, vi liberi Gesù, il re dei giudei, cosiddetto? Pilato non dice a se stesso, alla propria coscienza, cosa devo fare, cosa dovrei fare per agire giustamente. No, Pilato interroga gli altri, come noteremo, non solo la folla ma anche i capi religiosi. Pilato chiede agli altri: che devo fare? Come se gli altri dovessero impartirgli degli ordini, quando invece la cosa migliore da fare è chiedere soltanto a una persona consiglio e consulto, al Signore, investigando la Bibbia, pregando: Signore, cosa devo fare? Chiedi a Dio cosa devo fare. Non permettere che altri, ne abbiamo parlato anche nelle ultime domeniche, non permettere agli altri di strumentalizzarti, di manipolarti, di usarti, di condizionarti negativamente, ma fai una scelta di coscienza davanti al Signore. Fai la volontà di Dio, mi sta dicendo e ti sta dicendo in questi minuti il Signore. Il governatore Pilato, governatore della Giudea, innanzitutto interroga Gesù due volte. Pilato chiede a Gesù, in qualche modo, se pensa di essere colpevole: cosa dici di te? Non rispondi niente ai tuoi accusatori? Si dicono cose pesanti sul tuo conto, Gesù, di qualcosa a tua discolpa. Ma Gesù in un primo momento non risponde nulla. Poi dice: tu dici che io sono il re dei giudei. Lo hai detto tu. Pilato chiede alla folla: cosa volete che io faccia? Cosa devo fare? Come mi devo regolare con quest'uomo? Questo caso scomodo che era finito, potremmo dire, sulla sua scrivania. Pilato fa di tutto per, come dire, svicolare, per tirarsi fuori da quella situazione. Ci dice il Vangelo di Luca che Pilato prova anche a demandare la questione a Erode Antipa. Quando sente dire che Gesù è galileo, è cresciuto a Nazareth, gli viene in mente un'idea. E questa è la logica pilatesca. Esiste? Non lo so. La logica dei Pilato ancora oggi. Chiedi alla folla, chiedi alla maggioranza, fai un sondaggio, come se gli altri dovessero decidere per te. Chiedere un parere è buono, chiedere un consiglio, lo dice anche la Bibbia, può essere cosa saggia, ma non sono gli altri che devono decidere per te, sei tu a dover decidere, personalmente, sei tu che devi esporti, è la tua vita. A te il Signore chiederà conto delle tue scelte individuali. Questa mattina, Signore, aiutaci a non seguire le orme di Pilato. ma a fare coraggiosamente scelte conformi alla tua volontà. Amen. Pilato ci prova a demandare il caso, la questione a Erode Antipa, che però rimanda Gesù da lui, perché gli dice: è vero che costui è Galileo, quindi giurisdizione di Erode Antipa, governatore del territorio anzidetto, ma adesso sei tu che ti trovi a gestire questa questione, sei a Gerusalemme, sono i giorni della festa, della Pasqua, tutti i pellegrini dalle varie località arrivavano, gli ebrei simpatizzanti a Gerusalemme, e te che chiamano in causa, è davanti a te che è comparso il Sinedrio, è a te che viene chiesta giustizia. E quindi la questione ritorna in mano a Pilato. Dopodiché Pilato, dopo aver interrogato Gesù, restandone meravigliato, perché quest'uomo sembra innocente, Pilato si rende conto che Gesù non ha fatto nulla di male e che le accuse verso di lui non hanno fondamento. Pilato sa che gli hanno portato Gesù le autorità religiose solo per invidia. D'altronde Gesù cosa sta dicendo? Di essere il Messia mandato da Dio. E la verità, era la verità. Pilato chiede ai capi sacerdoti, pur conoscendo la loro cattiveria, e poi Pilato permetterà ai soldati di attuare la loro meschina messa in scena, il loro teatrino. Abbiamo letto tutti i particolari. I soldati che si radunano, tutta l'unità militare, la coorte, vestono di porpora Gesù. La porpora era il vestito, il vestiario tipico dei re. Gli mettono in mano un pezzo di legno, un pezzo di canna, come a simulare uno scettro. Mettono sulla testa di Gesù una corona di spine, sempre beffandolo, che doveva rappresentare una corona regale. Gesù diceva di parlare da parte di Dio, continuano a prenderlo in giro, colpendolo, schiaffeggiandolo di spalle, per poi dirgli: indovina chi ti ha colpito, visto che sei profeta. Gli sputano addosso, la peggiore offesa per la cultura del tempo. Oh Signore, quanto hai sofferto per noi. E qui c'è un uomo che non ha il coraggio di prendere posizione per te. Il Signore che soffre per il mondo, per l'umanità, e Pilato che non ha il coraggio di prendere posizione per la verità. Pilato si basa sulle consuetudini. Scarcerazione di un detenuto ogni festa di Pasqua. Compromesso del governatore per cercare di tenere buoni i residenti. Questi ebrei che richiedevano particolare attenzione, la Palestina era un territorio molto difficile da governare, e Pilato aveva scelto di concedere una scarcerazione ogni festa di Pasqua, il contentino al popolo, un compromesso, chiunque la folla avesse chiesto. E qui abbiamo un'altra riprova del fallimento della giustizia umana. Quante volte? Questa spesso è la giustizia umana. Decide la maggioranza, decidete voi. Qualunque sia la scelta, Pilato, come leggiamo altrove nei Vangeli, se ne lava le mani, gesto diventato iconico, il lavarsi le mani per dire: le mie mani sono pulite, io non c'entro niente, il sangue di quest'uomo non macchierà la mia coscienza. Quindi anche quest'altra messa in scena per dire: io non ho responsabilità, ma il governatore aveva piena responsabilità di quello che succedeva. Il Sinedrio poteva accusare in ambito religioso, ma non aveva l'autorità di emanare alcuna condanna di morte. Quindi serviva il benestare del governatore di Roma. E Pilato non fa nulla per evitare questo, ma passivamente lascia che sia la gente, i malvagi, a decidere. Pilato asseconda la volontà popolare. Pilato rivela complicità con le autorità religiose. Quella di Pilato si può definire una non scelta, una non decisione. Ma una non decisione, una non scelta, effettivamente non esiste. È un'illusione di chi pensa di lasciare che gli altri scelgano per lui o per lei. Ma in sostanza non esiste una non decisione, una non scelta. Perché se lascio che gli altri, che qualcun altro decida per me, io ho fatto una scelta, io ho fatto una decisione, ho delegato qualcuno lasciando che egli, lui o lei decida al mio posto. Miei cari, io penso che questo messaggio, queste riflessioni su Pilato ci permettano di riflettere a lungo sulla nostra vita spirituale, sulla nostra responsabilità, sulla nostra coscienza, sul nostro essere figli, sul nostro essere genitori, sul nostro essere figli di Dio, membri di una chiesa, collaboratori nella chiesa, cittadini, professionisti, dipendenti, studenti. Io penso che il caso di Pilato sia emblematico per ognuno di noi e ci porti a riconsiderare questa grande verità. Ognuno di noi è responsabile delle proprie scelte. Altri potrebbero determinarle, altri potrebbero condizionarti, ma in fin dei conti io sono responsabile delle mie decisioni, della mia scelta. Riflettiamo, miei cari, su quelle scelte di vita, su quelle scelte personali di tipo politico. Non è detto che questo termine abbia o debba avere un'accezione negativa, ma in questo caso ce l'ha. Scelte di tipo politico, la polis, la città, sono gli affari pubblici, quindi ecco la mia precisazione, ma in questo caso, in termine negativo, la scelta di Pilato fu una scelta politica che metteva d'accordo la maggioranza con delega delle proprie responsabilità ad altri, facendo finta di non sapere, di non essere a conoscenza. Scelte centrate su convenienze e non sulla verità. Un giorno il Signore mi chiederà ragione delle scelte che ho fatto e non potrò dire: ma gli altri? Ma gli altri si sono espressi? Ma gli altri hanno detto la loro? Ma gli altri? Il Signore mi dirà: io sto parlando con te, io ti sto chiedendo quello che è alla tua portata di fare, io ti sto chiedendo conto di quello che dipendeva da te, non da altri. E ognuno si regolerà personalmente davanti al Signore. Io voglio riflettere questa mattina su quando forse abbiamo cercato o cercato la popolarità anziché la giustizia. La popolarità anziché la giustizia. Quanti potranno essere d'accordo con me? Quanti consensi potrò catalizzare, generare? Oppure quello che Pilato purtroppo non ebbe la forza e il coraggio di fare. Cosa si aspetta Dio da un buon governatore? Cosa mi chiede Dio? Cosa vuole Dio che io faccia? Cosa è verità, dirà Pilato, come riportano altri Vangeli? Cosa è verità? Addirittura Pilato finisce con lo speculare. Cosa è verità? La verità, Pilato, è inutile che ti improvvisi filosofo. La verità è fare la cosa giusta. La verità è quello che tu puoi riscontrare. La verità è quello che trapela da testimoni attendibili. Pilato, non ti mettere a fare il filosofo. Vai davanti alla realtà, affrontala con un senso di responsabilità. Il Signore aiuti noi tutti questa mattina. Cosa è più importante per te? Cosa è più importante per me? Avere l'amicizia di Dio? Avere il favore di Dio? Godere della benedizione di Dio? O forse perdere qualche amico? o qualche amica, ma non perché tu non gli vorrai o non le vorrai più bene. Si parla di scelte, si parla di priorità, si parla dell'importanza che noi diamo al Signore nella nostra vita, alla sua parola. Si tratta di una scelta che ha a che fare con i nostri principi morali più profondi. Volete che io vi liberi, re dei giudei? Pilato, devi chiederti qual è la scelta giusta, non cosa vuole la gente. Che volete dunque che io faccia di colui che chiamate il re dei giudei? Cosa devo fare? Chiede Pilato alla moltitudine, ai capi religiosi. Ma siete proprio convinti? Ma non c'è una colpa vera e propria che quest'uomo abbia? Ci avete fatto caso che l'accusa originaria, quest'uomo che diceva di essere il Messia, cosa che per i capi religiosi è una bestemmia, ma invece era la verità, poi si tramuta, perché altrimenti non ci sarebbero stati i presupposti per la pena capitale secondo il diritto romano. Questa prima condanna di matrice religiosa diventa invece un'accusa di tradimento all'impero, all'imperatore. Quest'uomo dice di essere re. Quest'uomo sta minando l'autorità romana. Quest'uomo è quindi un sovversivo, un rivoluzionario, un ribelle. Cosa succede? Che il vero rivoluzionario, il vero terrorista, viene messo in libertà, Barabba, con prove, tutto documentato, colpevole, viene preso dalla galera, dal carcere, e viene liberato, viene scagionato dalla volontà popolare. E Pilato subisce passivamente tutto questo. Signore, aiutaci a ricordare quale responsabilità tu ci dai. Questa mattina il Signore credo che stia parlando in maniera particolare a qualcuno, chiamato a prendere una decisione, qualcuna in mezzo a noi chiamata a fare una scelta. Dio sta parlando a me, Dio sta parlando al tuo cuore, alla tua coscienza. Forse parliamo poco di coscienza, perché parlare di cuore delle volte ci conviene, è vero? Sentimenti, sensazioni, impressioni, umori, sorrisi, lacrime, accondiscendenza, ma non siamo solo cuore. Questa mattina Dio ci ricorda il valore della coscienza. E chi se non un cristiano evangelico può dare la giusta enfasi alla coscienza? Alla coscienza. Qualche giorno fa ricordavo le parole di Martin Lutero, dopo le quali parole fu messa al bando dall'imperatore, era già stato scomunicato: io non posso ritrattare. Diceva in poche parole Lutero, è un fatto di coscienza, dipende dalla verità della Bibbia, dalla verità biblica della quale sono prigioniero. Prigioniero d'amore. Amen. Prigioniero della verità. La mia coscienza deve rispondere alla verità biblica. Nessun altro può condizionarmi, nessun altro, neanche colui che veniva appunto considerato a capo della verità, della Chiesa, nessuno può forzarmi, può dettare legge quanto alla coscienza, soltanto la verità biblica. Miei cari, vogliamo avere questo senso di rispetto, di ossequio verso la parola di Dio, che si traduce poi in pratica in una vera e propria libertà di coscienza. Tu cosa avresti fatto? Io cosa avrei fatto? Con una folla che grida crocifiggilo, con capi religiosi mossi dall'invidia che vogliono eliminare colui che si proclama Messia e lo è, profezie che lo dimostrano, ma che vogliono cancellare dalla storia. Tu cosa avresti fatto? Avresti avuto il coraggio di dire: costui dice la verità, Gesù non merita la condanna, io sono dalla sua parte. Sia condannato il colpevole, sia consegnato alla libertà l'innocente. Ogni giorno ci troviamo in qualche modo in quella che probabilmente è la residenza di Erode, perché Pilato risiedeva a Cesarea, Cesarea Marittima. Ogni giorno è come se tu ti trovassi in quel cortile, presso quella corte, chiamato o chiamata a deliberare. Ogni giorno siamo chiamati a fare delle scelte. Noi vogliamo fare scelte che Dio approvi. E se gli altri sono favorevoli, avremo incoraggiato dei giusti, chi teme il Signore. Se altri non sono d'accordo, saremo stati dalla parte di Dio, che è la posizione migliore che ognuno di noi possa occupare. Amen. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore. A quale scelta Dio ti sta chiamando? Come genitore, come figlio o figlia? A quale scelta Dio ti sta chiamando? Come credente, come membro di chiesa? A quale scelta Dio ti sta chiamando? Come servo, come serva di Dio? Come cittadino, come lavoratore, come dipendente, come imprenditore, come uomo, donna del nostro tempo? Vogliamo essere una voce per la verità. Amen. Una voce che si leva in favore della verità, della giustizia, di Dio, del Vangelo. Fai la scelta giusta questa mattina. Fai la scelta onorevole. Fai la scelta che Dio si aspetta che tu faccia. E avrai una gioia immensa in tutto questo. Avrai il benestare del Signore. Parlando di contatti, parlando di amicizie, parlando di priorità, parlando di tempo libero, fai la scelta giusta. Perché fare quello che altri ti impongono di fare? Perché soddisfare a tutti i costi le aspettative altrui? Non è una legge, non è detto che tu debba farlo. Fai la scelta giusta, scegli la verità, scegli di stare dalla parte del Signore. Preghiamo insieme qualche istante.